un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Dolce madura. Esile ma potente, una voce che accarezza eppure è ruvida come la carta vetrata, ha occhi che raccontano con un solo sguardo mille storie. Quando canta, scrive Jacques Cocteau, l'anima della strada entra in ogni stanza della città. Non è più Edith Piaf che canta, è la pioggia che cade, il vento che soffia mentre la luce della luna si mette a tavola. Edith Piaf, la piccola donna, minuscola come un passerotto, ma con un cuore che batte forte come un martello.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
We'll be right back. Buongiorno, ma sei capito che è una giornata speciale quella di oggi? È l'ultima di questo 2025 per mille storie, tra l'altro, e non può essere un caso che arrivi nel giorno in cui ci riportiamo, torniamo a 110 anni fa, al 19 dicembre del 1915, quando a Parigi nasce Edith Giovanna Gassion, donna dalla storia difficile, dura. Una storia che avrebbe reso cupo chiunque, non lei che ci ha lasciato in eredità quella canzone che non è un semplice intreccio di parole e note, ma un vero e proprio stile di vita. Parlo ovviamente della sua Vie en Rose che ha aperto questa giornata, la nostra Vie en Rose anche. Fa battere forte il cuore la sua voce, e un cuore quando batte, secondo voi, che rumore fa? Uno potrebbe pensare tum tum, o forse Padam Padam, che ha appena aperto la nostra puntata dedicata a lei, soltanto a lei, fortissimamente a lei. Le parole di questa canzone, Padam Padam, sono di Henri Conté e la musica è di Norbert Glansberg, un artista che tra l'altro deve la vita al coraggio di quel passerotto. E quelle parole, quella musica, raccontano di un suono, quello che si ripete nella sua testa e che ricorda a Edith il suo passato, fra giovinezza e amori. Già, gli amori del passerotto, intensi, forti e spesso tragici. Quel suono che, con il passare dei secondi, prende una forma precisa, finisce per assumere le fattezze di un uomo, una figura che la segue costantemente. Non è chiaro che suono sia davvero quel padan, che si ripete ritmicamente più volte, il cuore che batte o il rumore della sua Parigi o forse ancora un suono onomatopeico senza senso. Io so solo che è bellissimo. È difficile però che non abbia senso, perché nella vita di Edith tutto ha un preciso significato, nulla accade per caso. Magari quel cuore può apparire fragile, appeso a un sottile filo, quello che si spezzerà davvero troppo presto, a soli 48 anni. Padam Padam, a me piace pensare che sia il cuore di chiunque l'ascolti e di chiunque la vada a cercare nella sua ultima casa, il cimitero di Père Lachaise. Una collina un tempo punteggiata dalle vigne e da un frantoio, poi trasformata in un cimitero. Molti trovano in quell'enorme spazio verde il proprio posto, lì dove riposano anche Abelardo e Luisa e il loro amore che ispira il bardo Shakespeare a scrivere Romeo e Giulietta, simboli dell'amore grande ma disperato al tempo stesso. Già, gli amori di Edith, le storie che ha vissuto, le storie che ha raccontato.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Renato, Renato Amadò, dimmi una cosa, tu che sei in regia, ma come può un passerotto così piccino avere una voce così potente?
Chi lo sa, è magia.
No, non rimpiango niente, né il bene che mi hanno fatto, né il male. Tutto mi va bene uguale. No, niente di niente, no, non rimpiango niente. Ho pagato, scartato, ho dimenticato. La magia della musica e della poesia. Queste poche righe raccontano la sua vita tormentata, durata pochi anni, ma come spesso accade agli antichi eroi mitologici, sono anni densi, intensi, spessi, struggenti e caldi, proprio come la voce di Edith. Minuta come un uccellino, un passerotto. Sì, perché in argot, lo slang parigino, piaf significa proprio passerotto. Ogni particolare della sua vita pare poter essere trasformato tranquillamente in una leggenda, ad iniziare dalla sua nascita avvenuta in una strada di fronte al civico 72 di Rue Belleville. Ha ragione decisamente Gianni Mura quando dice che la vita di Piaf pare uscire dritta dritta da un romanzo di Victor Hugo. E lui, conoscitore di Gauloise, Fate Verdi, ciclismo, Prévert e della canzone francese come nessun altro, non poteva trovare un'immagine più nitida. Fra leggenda e realtà, quel passerotto ha il destino scritto nell'anima, in una famiglia povera abituata a fare i salti mortali per garantirsi una sopravvivenza perlomeno degna. Una madre, Annette, cantante di strada. Un padre, lui, contorsionista sotto il tendone del circo Ciotti, dove nonno Victor Alphonse si destreggia in un numero mozzafiato a cavallo. Nasce in piena Grande Guerra e il suo nome è un omaggio a un'eroina inglese dalla Grande Guerra, Edith Cavell. Oddio, a essere precisi e pignoli, e ogni tanto ci capita, a mille storie essere anche pignoli, i nomi delle eroine in effetti sono due, Edith e Giovanna, ma se di Giovanna d'Arco bene o male sapete tutto, meno conosciuta è Edith. Britannica, nasce nel 1865, segni particolare altruista. Sarà sempre generosa, giovanissima ama soprattutto dipingere e un giorno mette in vendita i suoi quadri, la cosa a cui tiene maggiormente, e con il ricavato cosa fa? Apre una scuola domenicale per i più bisognosi. Edith parla un fluente francese e questo la porta a Bruxelles, lì fonda con il dottor Antoine Depage l'École Belge d'Infirmiers Diplômés, ispirata a Florence Nightingale, sì, proprio lei, la signora con la lanterna. Edith fa la spola fra Belgio e Inghilterra per andare a trovare regolarmente sua mamma. Nel frattempo scoppia la Grande Guerra. Ad inizio agosto è a Bruxelles perché sente che quello è il suo posto. Vi torna il 1 agosto 1914 e il 4 la Germania invade il Belgio. La clinica chiude, si converte ospedale della Croce Rossa e qui sono curati feriti tedeschi e belgi. Bruxelles cade il 20 agosto e i tedeschi trasformano Palazzo Reale in un'infermeria, rimandando a casa decine di infermiere britanniche, non Edith, che decide di rimanere. L'avanzata tedesca è rapida, a tal punto che taglia fuori dai rispettivi eserciti in ritirata tantissimi soldati inglesi e francesi che, miracolosamente, in qualche modo raggiungono l'ospedale di Cavell. Edith prende nota delle loro storie, di quei nomi, tutto finisce sul suo diario che cuce poi nel cuscino per evitare le ripetute perquisizioni tedesche. I feriti infatti sono curati di nascosto e poi fatti arrivare sempre di nascosto nei Paesi Bassi, neutrali. La cosa funziona, però comporta anche tanti rischi. Nell'estate del 15 la rete è scoperta, Edith è arrestata, processata e condannata al plotone di esecuzione, un plotone che, leggenda vuole, vede diversi soldati sparare in aria mancando la sua figura. Purtroppo alcuni, non tutti. Ma torniamo alla nostra famiglia, alla famiglia Gassion. Lui e Annette si arrangiano come possono. Edith viene allora affidata a chi? Alla nonna materna, un'ex domatrice di pulci. Faceva questo il lavoro. È anche abbastanza particolare perché pensa, beve tanto e pensa che l'alcol uccida i microbi. Devo dire che non è l'unica. E allora che cosa fa? Corregge con un po' di vino il biberon di Edith. A questo punto torna in scena il padre che dice va bene tutto, ma porta la figlioletta allora all'altra nonna, Maman Tin, che gestisce un bordello in Normandia. Adesso non ditemi che la sua vita non sembra un romanzo. Perde la vista, si teme irrimediabilmente a soli 4 anni, è afflitta da rachitismo, impara velocemente a prendere schiaffi dalla vita. In lei c'è tormento ma tanto amore, se non proprio estasi. C'è la redenzione che pare accompagnare il suo cammino. C'è spazio per la generosità, proprio come nella donna che ispira il suo nome. E sarà un caso, ma anche Edith Piaf si ritroverà ad aiutare chi cerca di fuggire dai nemici spietati, sempre tedeschi, questi ancora più crudeli, i nazisti che invadono la Francia degli anni 40. C'è chi sostiene lo faccia per pura convenienza, per preservare la sua carriera, perché i tedeschi a Parigi stravedano per Edith Piaf. La sua carriera ha preso il volo da poco quando scoppia la guerra, recita a Parigi, ma dalla capitale fugge, salvo poi farvi ritorno dopo l'armistizio del 40. Edith canta, ma per farlo deve anche sottostare alla censura, al controllo tedesco, che legge regolarmente i suoi testi. Una sera si prende anche una libertà che può costarle cara. Finisce per esibirsi avvolta nel tricolore. Un'altra volta invece, non per colpa sua, rischia l'arresto. Alla radio infatti propongono il lato B di un suo disco del 1936, in cui il ritornello è: non sopporto Hitler, i nazisti sembrano dimenticare che siamo stati noi a sbatterli nella prima guerra mondiale. Edith Piaf tira un sospiro di sollievo quando capisce che di non essere presa in considerazione dai tedeschi, ma veramente ha paura. Dicevo però di questa misteriosa eredità, deve essere rimasta in Edith Piaf, che sfrutta la sua popolarità presso i nazisti per aiutare chi è in difficoltà. Salva diverse vite, e la cosa vi pare poco. Allo scoppio della guerra, Piaf da poco ha intrapreso una collaborazione professionale con Michel Aimé, un musicista ebreo la cui canzone, l'accordeoniste, cioè il suonatore di fisarmonica, diventa uno dei suoi grandi successi. Piaf gli paga l'ingresso nella Francia non occupata, dove vive clandestino fino alla liberazione. Aiuta anche il pianista ebreo Norbert Glansberg, lo ricordate? Quello che abbiamo citato pochi minuti fa, che diventa anche il suo amante per un certo periodo, oltre a essere un vivace collaboratore della Resistenza. Edith Piaf ha diverse medaglie da appendersi all'animo, un po' come dice Gino Bartali quando gli chiedono dei suoi allenamenti sugli Appennini che salvano tanti ebrei dai campi di sterminio. Trascorre parte della guerra in un alloggio di Madame Billy, proprietaria di un bordello, che tornano regolarmente nella sua vita, che oltre a portare avanti la sua attività in casa sua, nasconde un certo numero di ebrei e di membri della Resistenza. La segretaria di Madame Billy, André Bigard, si trasferisce in una delle stanze di Piaf con il pretesto di aiutare l'artista con la posta, con le tante lettere dei fan, mentre in segreto scrive lettere della Resistenza. C'è un altro episodio che sembra uscito poi da un romanzo. Piaf si reca nei campi di prigionia per esibirsi, e con lei c'è Andrea Bigard, un genio, letteralmente. Cosa fa? Scatta ripetizioni, foto della cantante con i prigionieri, con i suoi ammiratori. Poi utilizza le stesse per creare delle fototessere utili ai documenti falsi stampati altrove. Una vera e propria eroina. Ripeto, non sarà stata magari una grandissima eroina da prime pagine dei giornali, come colei a cui sua mamma si è ispirata per il suo nome, ma in nome della sua musica ha fatto del bene. Lo ha voluto proprio solo lei.
A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
Renato, lo facciamo dire direttamente, anzi l'abbiamo fatto dire direttamente a Etta James. Finalmente, finalmente una giornata dedicata interamente a Edith Piaf, alla sua Vie en Rose, ma non solo. Lei la massima espressione della canzone francese. E pensare, pensate un po' che invece il brano che la rivela al suo scopritore è un brano italiano. La sente mentre canta Parlami d'amore Mariù. Quell'impresario è anche il primo a tenderle la mano, a trascinarla fuori da quel baratro in cui si sta buttando, in cui è precipitata già così giovane. Edith, la donna di spettacolo e non solo, quando si tratta di graffiare con una voce che accarezza e colpisce come uno schiaffo al tempo stesso. Sì, perché lei sa ascoltare, lei capisce, lei annusa l'aria e riconosce soprattutto che cosa? Il talento, soprattutto quando quel talento è ancora acerbo e gli altri magari non ne intravedono la benché minima potenzialità. È successo più volte nella sua pur breve vita, con Aznavour, con Gilbert Bécaud e con il suo Yves Montand. Sono solo alcuni esempi.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour.
c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Allora, Renato, apriamo una piccola parentesi dei grazie. Grazie che tra l'altro è una parola magnifica, che secondo me non è che ripetiamo o ricordiamo troppo spesso. Ringrazio Karin Condolf perché mi ha appena girato due messaggi. Paola, contentissima di ascoltare queste storie su Edith Piaf, e Barbara che ringrazia per la magia, ma la magia sta tutta nella voce di Edith Piaf. E poi un piccolo segreto, la magia sta nelle orecchie e nel cuore di voi che ascoltate. Ma ripartiamo da questo Je veux di Zaz. Zaza che poi ci accompagna quest'anno proprio cantando La Vie en Rose tutti i giorni. Non vuole denaro, invece Edith Piaf, come canta Zaz, non vuole gioia e una mano sul cuore. Forse perché quel cuore spesso si spezza per poi ricomporsi. E il sospetto è che quel continuo ripararlo alla fine la renderà proprio così fragile. Edith diventa mamma ma perde sua figlia piccolissima ed è un colpo che nessuno può parare o prevedere, innaturale e ingiusto. Non c'è rimedio, certamente non l'alcol che diventa un rifugio per Edith. È già una star quando poi il destino le infligge l'ennesimo colpo da KO. E non parlo di KO a caso. Edith è felice come non mai, sì, perché ha conosciuto Marcel Cerdan, lui è diventato pugile, pensate, a 8 anni, quando lui invece sogna di prendere a calcio un pallone, ma obbligato dal padre in Marocco a salire sul ring. Diventerà campione del mondo, poi perderà il titolo con Jack LaMotta. Insomma, anche la sua è una storia incredibile. È sposato e ha 3 figli. Edith e Marcel sono legati da una passione furiosa alla quale nessuno può opporsi, ma che termina, gioco forza, con l'incidente aereo sulle Azzorre in cui Marcel perde la vita. Su quel volo Air France 009 muoiono tutti i 48 passeggeri. Lui sta volando da Parigi a New York. Perché? Perché il suo passerotto gli ha scritto che troppo le manca. La nave significherebbe attendere troppo. A New York lo attende anche per la sua rivincita Jack LaMotta, ma solo per dicembre. Ma lui decide di andare prima proprio per Edith. Marcel vola per non far attendere il suo amore. È conosciuto al Club des Cinque de Montmartre, un amore travolgente ma sempre negato, anche sotto gli occhi di tutti. La notizia raggiunge Edith pochi istanti prima di un concerto. Lei non dice nulla, non versa una lacrima, ma i suoi occhi quella sera è come se avessero perso ogni capacità di mostrare il suo stato d'animo. Eppure canta, canta con tutta la forza che ha, con una potenza mai sentita, ancora più ruvida, ancora più romantica. Canta l'intera scaletta prevista, non salta una singola canzone e il pubblico non può nemmeno lontanamente immaginare dove abbia trovato tutta quella forza. Solo quando finisce l'ultimo brano, crolla a terra, come per un KO.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'aborde les problèmes, mon amour, que tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, ne m'importe. Si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité.
Un inno all'amore che Edith Piaf canta, scrive e interpreta un anno dopo la morte proprio del suo grande amore, di Marcel. E quello di finire ogni concerto allo stremo delle forze, come quel concerto in quel giorno in cui perde Marcel, non è una cosa nuova per lei. È come se ogni volta che sale sul palco dovesse donare tutta se stessa, non lasciare nulla, o meglio, buttare veramente tutto sul palco, senza, come canta, alcun rimpianto. Sarà anche per questo che di Edith Piaf tutti dicono che dopo ogni concerto è data per morta, ma per il successivo risorge proprio come l'araba fenice. La mia vita, dirà, è contrassegnata da miracoli, probabilmente fino al giorno in cui il cielo si stancherà di salvarmi da un'ultima catastrofe. Lo sa, ma non fa nulla per allungare davvero quella vita. La vive, prende ciò che le riserva, non la subisce. La combatte, ma senza il risultato sperato. Perché giochi con la tua vita? Un giorno le chiederà una sua amica. Edith Piaf, con i suoi occhi nervosi, risponde: se non gioco con la vita, con chi devo giocare davvero? È consapevole di rischiare, ma sa anche di essere nata per lasciare il segno. Quel segno è ben presente nel motivo che ci fa parlare ancora di lei a 110 anni dalla sua nascita, che ci fa pensare che se una donna ha passato ciò che ha passato lei e ha ancora la forza per cantare così come canta lei, la Vie en Rose, non ha certo sprecato i migliori anni della sua vita, i suoi 48 anni. Lo sanno tutti i suoi ammiratori, i colleghi e colleghe che prima o poi con lei si confrontano o la omaggiano, ognuna con il suo stile, come quello di Grace Jones.
Baisse les miens, un rire qui se quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le corps.
Renato, io direi che abbiamo chiuso alla grande. Ecco l'omaggio naturalmente di Grace Jones, una delle tante, tantissime cover della Vienna Cose di Edith Piaf. Grazie a tutti voi, veramente, non vi cito tutti, Simonetta, Tilde, Brunella, Daphne, Renata, grazie veramente, non è un mio regalo, è un regalo che Edith Piaf ci ha fatto tanti anni fa, quella della sua storia e soprattutto delle sue canzoni. Permettetemi una cosa, noi ci sentiamo lunedì, sarò con Marcello Fusetti e molti sono preoccupati, in primis il mio capo Sergio Savoia, ma non solo.
Ma c'è un servizio d'ordine, quindi siamo tranquilli.
però per un attimo mi faccio serio, con il gonfio cuore ancora più d'amore, vi faccio gli auguri di Mille Storie, perché Mille Storie per il 2025 finisce qui, però c'è un ultimo grazie che conservo gelosamente, quello per Paola Corrent, perché tra le voci bellissime che ci hanno accompagnato in questi anni c'è anche la sua, e adesso la sentirete tra poco nel notiziario in lingua facile. Dopo arriveranno Sergio Savoia e Danny Rauseo con un ospite importantissimo, e quindi chiudo e non dico altro perché potrei anche dire le cose tremende e poi ci rimetto. Grazie.
Ciao.